Intanto al telefono saluto come primo ospite di quest'oggi il consigliere regionale Nicola Benedetto. Buongiorno.
Buongiorno Antonio e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, come stai innanzitutto?
Benissimo, grazie.
Benissimo, mi fa piacere. Allora, due argomenti che lei ha toccato in questi ultimi giorni a livello regionale, uno sulla proroga al COTRAB appunto riguardo il piano regionale trasporti e poi un altro dedicato a una mozione che riguarda i servizi di pulizia e servizi integrati altri dell'ospedale San Carlo di Potenza. Ma partendo dal lei definisce dalla fake news, quindi una notizia che per certi versi ha così per modo di dire tra virgolette annullato tutto il lavoro che lei aveva fatto quando era stato assessore regionale ai trasporti, e quindi ovvero la proroga dell'appalto alla COTRAB per continuare il servizio di trasporto pubblico a Potenza. Qual è il suo pensiero su questo? E mi permetto di chiederle se è stato ignorato del tutto il suo lavoro, ex assessore Benedetto.
No. Già assessore. No, il lavoro non è stato ignorato perché il lavoro è stato fatto in modo puntuale. È stato rimodulato tutto il sistema di trasporti su gomma, un trasporto che in Basilicata ha tante difficoltà. Sappiamo benissimo che come è stato fatto 9 anni fa, le gare sono praticamente molto rigidi, percorsi delle corse di allora, adesso molte non sono più attuali. Solo facciamo l'esempio che da tutta la regione arrivano decine di pullman nei campi turni nella Val Basendo, quando era è attiva l'Anice ci stavano 5-6 mila operai, adesso
me lo ricordo bene.
Continua ad arrivare pullman praticamente vuoti, ecco, quelli sono costi che i cittadini lucani sostengono, ma sostengono senza risultato. Quindi nel mio nuovo piano di trasporti sono stati tutti rimodulati, innanzitutto le corse, i piani di bacini, abbiamo diviso le aree, quelle più attrattive, quello che c'è più bisogno di mobilità rispetto a quelle che, dove ci sono pochissimi passeggeri. Giusto per fare un esempio, dai piccoli paesini che continuano a spopolarsi, io nel mio piano ho previsto che non partino più pullman da 50 posti, ma pullman benzina vette da 20 posti, da 30 posti in base alle esigenze. Queste cose migliorerebbero completamente il servizio, ma la cosa strana è che 48 milioni potrebbero diventare 30 e quindi si può risparmiare decine di milioni all'anno.
Che sono
dare
tanti.
Dare la proroga vuol dire continuare a far viaggiare pullman completamente vuoti. Quanto viaggiano? Perché ormai c'è qualche impresa che ha ben capito che quei pullman, quelle corse non hanno passeggeri e probabilmente qualche volta non vengono neanche fatte. Quindi praticamente io, questo non può essere una denuncia, ma lo dico tranquillamente perché ce ne sono tanti casi che succede, molti casi di pullman che vengono pagati come 54 posti ma viaggiano dei furgoni, delle navette ad 8 posti, 9 posti.
Esatto, giusto quello. A dimensionate diciamo alla richiesta che c'è, migliorando anche la qualità.
Quindi dare una proroga di 4 anni vuol dire che per 4 anni si continua ad avere lo stato di fatto attuale con i risultati di costi inutili che noi in un'epoca come questa non ci possiamo più permettere.
Rubinetti aperti e acqua che si butta,
Io quando dico che probabilmente è una fake news, lo dico pensando che non penso che il presidente Marcello Pittella, l'assessore Castelgrande e tutta la maggioranza sia impazzita che continua a fare per 4 anni questo sistema che io ritengo
che poi
assurdo.
Lei aveva individuato anche 9 bacini, no? Individuati sia
i
a livello
bacini,
locale. Ecco.
Sì, i bacini nel piano di trasporti sono 9, qualcuno pensa adesso di ridurlo, ma non è quello il problema, se i bacini sono 6, sono 9. Il tema principale è che si devono effettuare corse che valga la pena, che possano portare dei passeggeri, i pullman che possono essere non pieni ma almeno con qualche passeggero. Addirittura per i paesini, quelli da 300-400 abitanti, che ormai in Basilicata ce ne stanno tanti, ho previsto addirittura neanche delle corse, ma una navetta chiamata, quando l'anziano di turno, quando la persona ha bisogno di andare in provincia a Matera piuttosto che a Potenza, se il comune nel paese, nella provincia di Potenza piuttosto che di Matera, chiamarla, una navetta chiamata, e farsi accompagnare.
Esatto.
Quindi sarebbe un sistema talmente innovativo che
è un abito su misura, diciamo così, no?
Un abito su misura, per la misura sulla Basilicata.
Esatto.
Porterebbe tanti risultati, ma oltre al risultato, all'efficienza, anche il risparmio, che è la cosa
soprattutto
che non guasta in questi casi.
Parlando anche di livelli occupazionali, perché poi risparmiare sì, ma mantenere i livelli occupazionali per garantire, diciamo, il lavoro ai lucani. Sì, questo...
Ma se un autista guida un pullman da 54 posti che costa una cifra a chilometro,
esatto,
o guida una navetta da 9 posti, l'autista comunque viene pagato come autista, quindi
non cambia nulla,
anzi diventa meno usurante il proprio lavoro, perché girare per le strade della Basilicata, che non sono poi il massimo, guidare un pullman da 50 posti è usurante,
certo,
rispetto a una navetta nella posta, quindi
esatto,
salvaguarderemo perfino la salute dei lavoratori,
esatto,
se la vogliamo mettere su
sì,
questo piano.
Certo, perché qui poi è proprio in questa maniera la realtà. Come quella dell'ospedale San Carlo di Potenza, dove lei è sceso con una mozione in difesa dei lavoratori dei servizi di pulizia all'ospedale San Carlo.
Sì, quella è un'altra assurdità, giusto per sintetizzare e chiarirla. In pratica sono state fatte le nuove gare di assegnazione dei servizi di pulizia dell'ospedale San Carlo.
Sì.
Il regalo più brutto che io penso, lo dico sempre, che ci ha fatto il buon Renzi è quello degli appalti ad offerta economicamente vantaggiosa. Vuol dire che chi partecipa ad una gara deve dire che io questo servizio lo riesco a fare in questo modo, con queste persone e con questa efficienza. Quindi all'ospedale San Carlo è successo che il monte ora utilizzato adesso di 300.000 ore, con il nuovo appalto, il consorzio di aziende che ha voluto a tutti i costi prendere questo servizio, ha detto che quel servizio di pulizia non lo fa con 300.000 ore, ma bensì lo riesce a fare con 205.000 ore, quindi ha ridotto un terzo il monte ore. Che bisogna fare? Che succede in questo caso? Che le persone, i lavoratori che in questo momento stanno lavorando, già molti, la maggior parte sono già part time,
sì,
con una riduzione di un terzo del monte ore non farebbero più le 20 ore a part time settimanale, ma ne farebbero un terzo in meno, quindi ne farebbero 14-15. Immaginate come si può vivere
settimanali,
una famiglia a 14 figli, con il risultato poi neanche per a discapito del lavoratore, ma anche il risultato, perché adesso non è che tu va a San Carlo, sta in una prova, sì, il servizio penso sia stato fatto bene, ma a togliere un terzo delle monte ore sicuramente la pulizia e tutti gli altri servizi non sarebbero svolti come sono svolti adesso. Ho ritenuto opportuno, ma molte volte la mia opportunità viene fuori da una logica molto lineare, molto, molto pragmatica. Come si fa a fare un lavoro con un terzo con i due terzi del personale, un lavoro che adesso si fa al limite, vuol dire che il servizio non sarà più come...
Credo che per una struttura come l'ospedale San Carlo non ci possiamo permettere.
Assolutamente questo non ce lo possiamo permettere. Io ho fatto una grossa battaglia. Devo dire che il consiglio è stato abbastanza capito e ha fatto una mozione. Non so come si potrà fare, perché il presidente ha dato parere favorevole a questa mozione, però adesso purtroppo è una gara pubblica che dice che quel servizio bisogna farlo in 200.000 ore piuttosto che 300.000, e io non so cosa si potrà farlo.
Quindi la sua mozione è stata approvata, diciamo, all'unanimità.
La mozione è stata approvata, sicuramente vuol dire che si è aperta una discussione, un tavolo che troverà una soluzione. Io la vedo un pochettino complicata, però comunque è già un buon risultato aprire una discussione.
Certo, assolutamente. Bene, cambiando totalmente argomento, saluto sull'altra linea telefonica il senatore Gaetano Quagliariello. Buongiorno e benvenuto su Radio Laser.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Buongiorno, la saluta il consigliere Nicola Benedetto che è sulla linea principale, grazie.
Buongiorno senatore.
Buongiorno Nicola e a tra breve.
Buongiorno, allora buongiorno ad entrambi. Questa sera un'importante presentazione a Palazzo Gattini a Matera dell'ultimo libro appunto del senatore Quagliariello, scritto proprio da lei, edito dalla Rubettino, Sereno e scena e retroscena di una legislatura spericolata, e sarà presentato questa sera nella chiesetta sconsacrata appunto a Matera in piazza Duomo e alle ore 18, appuntamento importante per la serata. Senatore, scena e retroscena di una legislatura spericolata, perché spericolata?
Ma perché nella diciottesima legislatura, nella diciottesima legislatura è successo di tutto. Non solo abbiamo avuto un Papa emerito e un Presidente della Repubblica che invece è stato rieletto due volte.
Certo.
Ma poi abbiamo avuto un primo esperimento di governo di unità nazionale, mi riferisco al governo Letta. Abbiamo avuto la fine del bipolarismo classico che ha governato l'Italia per 20 anni. Abbiamo poi avuto l'ascesa e la repentina caduta di un giovane leader, mi riferisco a Matteo Renzi, che ha giocato la sua partita come fosse una mano di poker, perdendo quasi tutta la posta. E io credo che questo libro, insomma, che un po' ripercorre gli eventi, insomma, forse è una piacevole lettura anche di carattere storico per capire il nostro passato prossimo, ma soprattutto dà una base per comprendere le difficoltà nelle quali ci troviamo oggi.
Esatto.
E per quale motivo oggi ci troviamo in questa situazione e siamo così
da due mesi senza
formazione di un governo.
Da due mesi senza governo, anche dalle ultimissime notizie si aspetta questa riunione, questo diciamo incontro del PD che dovrebbe essere la risposta poi da dare ai 5 Stelle. Come vede lei questo accordo tra Movimento 5 Stelle e PD, quando fino a ieri insomma se ne dicevano di tutti i colori?
Ma vedi, insomma, mi colpisce molto l'atteggiamento di 5 Stelle. Io penso che abbia una radice trasformistica, perché 5 Stelle può fare due cose: o un governo con i suoi avversari, e cioè col centrodestra, e dicendo siamo avversari ma ci legittimiamo insieme. Facciamo un governo su pochi obiettivi.
Certo.
E poi dopodiché andiamo di nuovo a votare, magari esatto, con una legge elettorale che garantisca a uno dei due di vincere. E succede in tutte le democrazie mature che gli avversari fanno un pezzo di strada insieme per fissare le regole. È come dire, il campo lo disegniamo insieme, poi ognuno si mette la sua maglietta e vincerà il migliore.
Infatti Salvini dice stamattina: spero che Di Maio faccia un bagno di umiltà e torni a sedersi al tavolo del centrodestra. Cioè,
questa era una possibilità. L'altra possibilità era quella di provare a fare un governo diciamo programmatico, dicendo noi siamo un movimento di sinistra, abbiamo diciamo una cultura maggiormente di sinistra. Ovviamente, come lei dice, c'erano tanti ostacoli da superare perché se ne sono dette di tutti i colori, ma era diciamo una strada e un tentativo possibile. Quello che mi sembra francamente eccessivo è dire noi troviamo prima l'una poi l'altra strada, la cosa importante è che il Presidente del Consiglio sia rosso. Francamente questo in altri tempi si sarebbe chiamato trasformismo.
Certo. Non so se Nicola Benedetto vuole aggiungere un commento su questo.
Pronto?
Nicola, vuoi aggiungere un commento su questa faccenda, su questa questione che ha sollevato?
Una cosa, sì, Gaetano da questo punto di vista è sempre molto attento e le sue considerazioni sono veramente molto puntuali. devo dire che questa cosa mi fa gioia, che Gaetano decide, visto che parla nel suo libro della scorsa legislatura, di prima al limite dell'inizio della prossima, che mai ci sarà, della nuova legislatura, decide di fare questa presentazione a Matera. Ritengo molto importante questo passaggio. Sul discorso del nuovo governo, io devo dire. Pronto?
Sì, sì, siete? Ti sentiamo. No, abbiamo perso un attimo il senatore Quagliariello, che stiamo recuperando. Perché
sulla,
in viaggio.
Sulla considerazione del governo, del nuovo governo, del presidente, il governo 5 Stelle e centrosinistra, devo dire che qualunque sia la soluzione, la cosa sarà molto complicata. Gli italiani in questo momento hanno bisogno di sicurezza e di certezza.
E di chiarezza, soprattutto.
E di chiarezza. Quindi se, di chiarezza.
Perché le reazioni, Nicola, sono notevoli. Bravo. Sia da una parte che dall'altra, quindi è diventato un disastro.
Quindi se il presidente Mattarella fa un attimo di riflessione, l'unica strada che può prendere è quella di chiedere al Parlamento: fate una legge elettorale,
esatto,
ritorniamo al voto, diamo sicurezza agli italiani. L'Italia ormai è un quadro difficile, ma anche come è presentata, è la cosa che ogni volta che presentano quell'immagine dell'Italia, azzurra da Roma in su e gialla da Roma in giù, mi dà quell'impressione del ritorno al 1860, al ritorno all'unità d'Italia, quando l'Italia del nord con gli Asburgi cominciavano a fare industrie, cominciavano a diventare laboriosi, a creare lavoro, e invece l'Italia, il sud, aveva affidato la ricchezza, o meglio, aveva chiesto ai briganti di togliere ai ricchi per dare ai poveri. Quindi quell'immagine di azzurro e giallo, io ogni volta che la vedo mi torna e mi dà questa immagine. Questo non è più possibile nel 2018, la legislatura dovrebbe finire nel 2023, quindi immaginate l'epoca, non è proprio possibile. Quindi io ritengo che, per quanto si voglia, Di Maio ha tutta questa voglia di andare a governare, anche perché probabilmente se il regolamento dei 5 Stelle è quello che due legislature e la terza non si può fare, lui vuole per forza andare a sedersi a Palazzo Chigi.
Infatti,
dallo stadio San Paolo a Palazzo Chigi, che la strada
proprio i 5 Stelle
lo capisco benissimo, non ho nulla contro.
Erano allergici alle poltrone, ma mi pare insomma che non è così.
Certo,
senatore,
certo.
Quagliariello, l'abbiamo ripresa perché è caduta la linea mentre lei sta viaggiando. Allora, per chiudere, prima di ridare appuntamento ai nostri ascoltatori, questa sera alle 18 a Palazzo Gattini a Matera, quindi un governo momentaneo, si cambia la legge elettorale, si va a votare? Questa sarebbe la migliore soluzione forse oggi?
A mio avviso sì, un governo di 18 mesi per fare quelle riforme che danno stabilità al paese, per fare 4-5 cose concordate, che sono cose, diciamo, di unità nazionale. Nicola giustamente parlava di un'Italia spaccata in due, e poi si va al voto, e a quel punto ci saranno due avversari che si sono legittimati, anziché offendersi e anziché mettere veti reciproci.
Una legge elettorale chiara che permette a chi prende, secondo il mio modesto parere, un voto in più di poter governare.
Vede, magari in 18 mesi, oltre una legge elettorale, si potrebbe anche diminuire il numero dei parlamentari e persino votare direttamente il Presidente del Consiglio. In questo modo si è sicuri di poter avere un governo e di non trovarsi più in questa situazione.
Esatto.
Sono necessari 18 mesi per questo.
Perfetto, allora tornando all'evento di questa sera, sereno e scena e retroscena di una legislatura spericolata, dialogheranno con l'autore questa sera Antonella Inciso, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Nicola Benedetto, consigliere regionale, Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera e della Sette. Questa sera do appuntamento ai nostri ascoltatori alle 18 a Palazzo Gattini a Matera, grazie al senatore Quagliariello, grazie al consigliere Nicola Benedetto,
grazie,
buon proseguimento.
Grazie a lei.
Arrivederci, buona giornata. Grazie.
Laser 7, il rotocalco di approfondimento del GR di Radio Laser. Servizi, interviste, inchieste. In diretta su Radio Laser dal 1995, Laser 7.